Buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda giornata di Drivers 2017 e grazie di essere qui di sabato mattina, anche se ci siamo presi un po' di libertà con gli orari. Lo abbiamo fatto perché stamani non sarà la solita interessante ma prevedibile sequenza di interessanti relazioni, ma stamani abbiamo organizzato gli interventi che ci saranno non in forma di sequenza di relazioni, ma come vero e proprio simulazione di un processo penale sull'argomento. Per cui a questo punto usciamo di scena come organizzatori e approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno aiutato, partecipato, si sono prestati al convegno di quest'anno e cedo la parola al Presidente del Tribunale.
Allora, con i tribunali c'è una relazione iniziale della causa e do la parola quindi al giudice relatore, che è l'avvocato Marissimo.
Grazie. Come mi è stato anticipato, oggi qui in Venezia, in quest'aula, faremo un processo simulato al cloud e queste sono le capi di incolpazione con cui il cloud viene, è stato citato a giudizio. I capi di incolpazione sono 5 e il primo in particolare, capo di incolpazione è per aver messo e continuare a mettere a rischio l'integrità dei dati, con particolare riferimento alla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza informatica, specie nei cloud pubblici. Con questo si intende appunto in particolare questioni di sicurezza informatica sui dati, con problemi vari che tutti conosciamo, che vanno dalla cifratura dei dati sia in conservazione che in trasmissione, o all'integrità degli stessi nel senso di isolamento dei dati rispetto alla massa dei dati, soprattutto appunto nei cloud pubblici. Il secondo capo di incolpazione è per aver messo e continuare a mettere a rischio la disponibilità dei dati intesa nel duplice senso di operabilità e portabilità. Operabilità nel senso di possibilità di accesso ai dati e garanzia di accesso ai dati in qualunque momento da parte dell'utente cloud e quindi anche in questo senso misure di sicurezza che garantiscano la ridondanza dei dati piuttosto che il backup degli stessi in modo che il cliente cloud possa avere a disposizione i suoi dati e la portabilità che è comunque un diritto nuovo previsto dal regolamento privacy e che quindi sarà un discorso che dal maggio del prossimo anno dovrà essere approfondito perché dovrà essere garantita appunto la portabilità dei dati da parte del provider. Terzo capo di incolpazione, per aver messo e continuare a mettere a rischio la riservatezza dei dati, con particolare riferimento alla mancata adozione di adeguate misure organizzative. Qui l'accento non è tanto sulla parte di sicurezza informatica, quanto invece alle misure organizzative, se vogliamo, più sotto un profilo di tutela dei dati personali, e possiamo ipotizzare per esempio tutte le problematiche che ci sono nel trasferimento dei dati in paesi extra UE oppure i problemi che vi sono quando i responsabili del trattamento che vengono nominati dal titolare sono numerosi, quindi ci sono dei trattamenti a catena e molto spesso il cliente cloud non è a conoscenza esattamente di quali sono le figure che possono fare delle operazioni di trattamento sui suoi dati. Quarto capo di incolpazione, per aver messo e continuare a mettere a rischio il potere di controllo dei dati da parte degli utenti cloud, con particolare riferimento ai servizi Everything as a Service e dell'Internet of Things. In questo caso quello che si è pensato è la perdita di controllo da parte dell'utente dei suoi dati da parte di servizi che utilizzano quei dati spesso anche matchandoli tra di loro e utilizzano dei dati che a volte il dato singolo in sé non è neanche qualificabile come dato personale, ma potrebbe diventarlo se combinato con altri. Quinto ed ultimo campo di incolpazione, per aver messo e continuare a mettere a rischio la privacy e gli altri diritti fondamentali degli utenti cloud, in relazione ad accessi sia interni che esterni non autorizzati e a richieste di acquisizione di dati provenienti da law enforcement nazionali e straniere. In questo caso il focus non è tanto sul dato in sé, ma è sull'utente cloud, quindi sui diritti della persona che riguardano quindi non soltanto data protection ma anche altri diritti fondamentali, e in particolare l'accento è quello sugli accessi non autorizzati, che possono essere sia accessi come intesi come accesso abusivo informatico, sia come richieste di acquisizione dei dati, un argomento che abbiamo visto ieri, in relazione appunto alle indagini delle autorità giudiziarie, e quindi in quale misura il provider di un cloud riesce a tutelare i diritti di riservatezza, ma anche di domicilio informatico e la stessa libertà personale del proprio utente, nella misura in cui un'autorità giudiziaria gli chiede dei dati. Ripasso la parola al Presidente, perché con questa la relazione è terminata. Grazie.
L'udienza è rinviata a 6 mesi. Non pensavo di fare una roba lì.
Troppo, dai.
Per cui era il 22 gennaio 2019 la prossima udienza. Allora, va bene. Allora darei la parola alla pubblica accusa, l'avvocato Giambattista Gallus, pregando di essere chiaro, perché il Presidente di Roma Informatica non capisce nulla. Questo è
conciso.
E quindi...
La relazione del recentissimo giudice relatore, e anche qui sto facendo il più possibile una requisitoria realistica, l'attività della pubblica accusa è decisamente facilitata, perché ha chiarito quali sono i punti focali, e a questo punto sostanzialmente il mio ruolo sarà solo quello di dimostrare gli elementi fattuali che incidono e che dimostrano, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del cloud. Iniziamo con una questione preliminare che direi che va chiarita e che forse anche l'eccellentissimo Presidente riesce a comprendere, perché non si tratta di una questione informatica. O meglio, prima, in generale, direi che il punto essenziale è quello che l'FSFI dice da tempo: non esiste il cloud, ci sono solo computer di altre persone. E quindi forse si potrebbe aggiungere un capo di imputazione, ma non voglio estendere l'accusa, anche se, come sappiamo, la modifica dei capi di imputazione viene contestata agli avvocati solamente perché sono attenti alla legalità formale, non alla legalità sostanziale. Questo noi lo sappiamo. Ma andiamo a vedere qualcos'altro come questione preliminare, e andiamo a vedere Totò come data processor e la sistemazione della valigia dell'onorevole Trombetta come data controller. Mi pare una metafora se parte l'audio mi pare una metafora corretta, se no
dovevi mettere il cloud.
Ma infatti ho usato un servizio cloud per fare lo snipper file, ovviamente.
Quindi non prego.
Thank you. vi ricorderete la sistemazione delle valigie da parte di Totò. Ecco, ritengo che sia una corretta metafora dell'utilizzo del cloud e delle garanzie che il cloud ci dà, perché gli utenti non hanno nessuna idea di dove verranno sistemati i loro dati, e conseguentemente è esattamente come le valigie dal finestrino. Ma andiamo a vedere ancora meglio l'inquadramento della fattispecie, e prima di passare ai singoli capi di imputazione, perché è fondamentale prendere coscienza dei termini di uso del cloud. È qualcosa di cui avrei voluto parlare ieri, ma è fondamentale perché dimostra il dono del cloud nel porre in essere le proprie condotte. È la clausola 57.10 delle condizioni di servizio di Amazon, che dice che un loro software non può essere usato in situazioni di mission critical salvo nelle ipotesi di apocalisse zombie. In quel caso può essere utilizzato anche in situazioni di mission critical, perché evidentemente in questo caso c'è il rischio, o meglio c'è il crollo della civiltà umana, e quindi si può utilizzare. C'è anche la definizione di apocalisse zombie. Queste sono le condizioni di contratto tuttora vigenti di Amazon. L'idea che il più grosso cloud provider del mondo si possa permettere di prendere in giro i propri utenti così dà l'idea dell'intensità del dono delle condotte di informazione. E peraltro l'apocalisse zombie rischia di applicarsi anche ai contratti pubblici. La raccomandazione di GPA del 2010 e 2012 è piuttosto vecchia, ma dice i termini di contratto sostanzialmente violano tutte le norme in tema dei fatti pubblici, di responsabilità e così via, ma i servizi cloud vengono implementati lo stesso. E poi l'altra questione che dimostra il dolo è l'esclusione di responsabilità. E certo, chi usa un servizio gratuito può aspettarsi che sia esis, che funzioni quando ne ha voglia, senza alcuna garanzia. Certo, chi usa un servizio gratuito, signor Presidente, ma chi usa un servizio a pagamento dovrà aspettarsi un trattamento diverso. Certo, esattamente la stessa cosa. La clausola di Dropbox a pagamento, ne ho preso uno, ma voglio dire, non voglio colpevolizzare in particolare Dropbox, ma i servizi cloud, è esattamente analoga. Il servizio è utilizzabile a rischio dell'utente, anche quello a pagamento, e utente tra l'altro che deve fare anche il backup dei propri dati, quindi assolutamente rischio integralmente a carico dell'utente. Andiamo a vedere i capi, perché ho voluto non rileggerò i capi perché sono già stati magistralmente illustrati dall'eccellentissimo relatore. Questa è la tipica captatio che si usa, e andiamo a vedere il primo capo. Andiamo a vedere il primo capo e andiamo a vedere alcune dimostrazioni pratiche di questo primo capo, ma sarà davvero veloce. Il leak del password di Dropbox, solamente 68 milioni di password in rete, nulla, nessun problema. Ancora un'analisi fatta, forse un'analisi un po' spannometrica, ma è divertente la sintesi di questa analisi, che il 95% dei servizi cloud dell'impresa media non sono in realtà idonei a fare quello per cui vengono utilizzati dal punto di vista della sicurezza, perché hanno carenze in questo ambito. E poi torniamo agli zombie. Mi sono affezionato agli zombie perché uno degli altri elementi interessanti e che dimostra l'assenza di sicurezza sono i dati zombie. La riemergere dei dati nel cloud è già successo successo varie volte, dati cancellati dagli utenti anni e anni prima, che riemergono nei singoli cloud con evidenti problemi legati a tutti i principi, inutili che li ricordi, del trattamento dei dati personali. Quindi abbiamo la riemersione dei dati cancellati sei anni prima, mi pare che sia anche solo questo sufficiente a dimostrare la fondatezza del capo di imputazione. E poi, certo, gli utenti potrebbero reagire utilizzando i propri sistemi di cifratura, ma in realtà è un livello di complessità che molti servizi cloud sostanzialmente rendono assai difficile. E qui, anche qui, c'è certamente la prova dell'elemento soggettivo del loro direi, che non è solo genetico ma intenzionale, della condotta relativa all'assenza di sicurezza. Andiamo a vedere il secondo capo di imputazione: operabilità e portabilità. Si è già detto l'articolo 20 del GDPR, ma l'articolo 20 del GDPR è il diritto alla portabilità del dato, il diritto a poter portare in forma automatica da un dispositivo all'altro i dati in formato strutturato rischia di essere una mera ipotesi e non un diritto concreto. Qui siamo nel campo delle ipotesi, ma certamente fino ad adesso tutte le condotte del cloud sono idonee ad evitare la portabilità, e quindi ancora una volta abbiamo la prova della colpevolezza. Per quanto riguarda le misure organizzative, il terzo capo, in ordine soprattutto al luogo dove i dati sono situati, francamente è facilissimo provare la responsabilità. Questo è il sito della Microsoft che ci dice dove potrebbero essere i miei dati. E io vado sulla mappa e vado a vedere dove sono i data center, dove forse i miei dati sono situati. Ed è già un passo avanti rispetto ad altri cloud provider. Ma certamente i requisiti della territorialità, in particolare i trattamenti per le pubbliche amministrazioni all'interno dell'Unione Europea, pongono dei rilevantissimi problemi, anche perché al di là della mappa è praticamente impossibile per l'utente verificare dove sono i propri dati e soprattutto accertarsi come vengono trattati. Quindi anche per quanto riguarda questo capo di imputazione mi pare auto-evidente la colpevolezza del cloud. Forse cambierà qualcosa nei servizi della pubblica amministrazione, c'è una, anche nel piano ICT per la pubblica amministrazione c'è un accentramento dei servizi e c'è già i servizi di cloud computing dell'8.1 della gara SPC Cloud, ma l'implementazione è ancora complessa e soprattutto nelle piccole realtà il cloud viene utilizzato con servizi gratuiti, con servizi comunque a basso costo che non rispondono alle caratteristiche necessarie di sicurezza e di continuità operativa, e quindi anche qui c'è un'ipotesi di responsabilità. Il quarto capo è il più facile da provare, signor Presidente e signor Relatore. È il più facile da provare perché assolutamente il potere di controllo degli utenti è pari a zero. Ma non solo degli utenti privati, pensiamo all'Industry 4.0, alla totale perdita di controllo dei propri dati e sensori trattati in cloud, ovviamente senza alcuna indicazione specifica di come e dove e per quali finalità questi dati possono essere trattati. E poi la pletora di oggetti IoT. Gli oggetti IoT che incidono sui nostri aspetti più intimi, soprattutto per me, la bilancia che trasmette il mio peso, la mia massa corporea, tutti gli indici più personali. Quest'articolo non si legge, ma dice: la bilancia ha più dati del GUPA che è un ente previdenziale inglese che si è detto incidentalmente a sua volta è stato bucato e ha sparso i dati previdenziali dei propri utenti in giro, ma questa bilancia raccoglie tante tali informazioni che, di cui l'utente non ha alcuna idea, né in ordine alla localizzazione, né in ordine alle finalità del trattamento o ai soggetti a cui vengono comunicati. E poi un altro elemento importante, un'altra perdita di controllo, forse non sono dati personali, ma mi sono imbattuto mentre facevo la requisitoria, signor Presidente, in Tovala. Tovala è lo smart oven, è un forno che va collegato al wifi e alla sua app, perché non possiamo cucinare se non siamo smart anche nel forno. E a questo punto naturalmente riproduce le ricette, ma non fa solo questo, fa anche altro. I miei broccoli, mi direte, il procuratore è impazzito. No, non sono io che sono impazzito. Nelle condizioni di servizio di Tovala c'è scritto che controlleranno come e quando io cuocio i miei broccoli, e quindi faranno una ricetta sulla base della cottura dei miei broccoli, con privacy policy messa nero su bianco. Non so se i broccoli avevano privacy, certamente si sono collegati a me, paradossalmente può essere un dato personale, ma l'idea che estraggano valore anche dalla temperatura e dal modo in cui io cuocio i broccoli è abbastanza inquietante, e ancora una volta ci riporta al dolo dei cloud in queste condotte. E poi c'è l'altro punto, un po' più serio: di chi sono i dati grezzi, di chi sono i dati anche non personali che vengono raccolti, e come possono essere utilizzati? È possibile non essere sudditi della data economy? Qui c'è la prospettiva europea futura in tema di portabilità di dati non personali, ma anche qui tutti i sistemi cloud si stanno organizzando per evitare la portabilità anche dei dati non personali, per evitare che possano essere in qualche modo limitati e riappropriati dagli utenti, dai cittadini e dalle pubbliche amministrazioni che usano questi sistemi. Quindi anche qui c'è una responsabilità. Mi arrivo alla conclusione con il quinto capo. Il quinto capo probabilmente sarebbe bastato rivedere la relazione che è stata fatta ieri dal Presidente e dal Relatore in altra veste per rendere auto-evidente la responsabilità del cloud, quindi su questo non mi soffermo. Però ci sono degli elementi: i problemi dei diritti e libertà fondamentali che vengono violati, dei danni che possono essere fatti da dispositivi non correttamente configurati e collegati al cloud. In questo caso si tratta di un NAS, ma comunque della componente cloud di quel NAS, sono sotto gli occhi di tutti. E poi per l'accesso a tutte le agenzie di law enforcement basta ricordare Snowden, basta ricordare tutto quello che sappiamo e probabilmente abbiamo capito essere solo la punta dell'iceberg rispetto all'accesso ai dati in cloud. E concludo con un esempio tratto dai droni. Chi mi conosce sa che ultimamente ho una certa qual propensione a parlare di droni, ma perché ne devo parlare anche in questa sede, signor Presidente? E ne parleremo anche in un'altra sede a breve. Perché anche per quanto riguarda i droni, il cloud riesce a incidere sulle libertà fondamentali. La scorsa estate la DJI, il massimo produttore mondiale di droni, è entrata nell'occhio del ciclone perché un loro funzionario d'alto livello ha detto: sì, diamo i dati alle autorità cinesi. Che strano, nessuno l'avrebbe mai detto. Lo scorso agosto l'esercito americano ha vietato l'uso dei droni DJI in zone militari, perché poco sorprendentemente poteva supporre che ci fossero ragioni di sicurezza.
chissà, forse. Diciamo che questi elementi non fossero, forse non sono del tutto infondati. Andiamo a leggere anche la privacy policy di DJI. La privacy policy di DJI dice ovviamente null'altro di quello che dicono tutte le altre privacy policy. Daremo i vostri dati alle agenzie governative dietro ordine del giudice, e fin qui, eccellentissimo presidente, ci siamo, ma anche se ho ingiunzione o anche richiesta. Quindi basta una cortese richiesta per avere i dati del di navigazione del drone, i dati di posizione del drone e, se l'utente vi consente, anche il feed audio e video ripreso dal drone. E quindi abbiamo un altro elemento che dimostra la assoluta colpevolezza del cloud. Sulle aggravanti non mi soffermo, sono talmente evidenti, perché è ovvio che si trattano anche dati particolari, dati sensibili, dati inerenti allo stato di salute. Vi ricordo al Presidente l'esempio della bilancia, per me particolarmente sensibile. Quindi chiaramente c'è anche l'aggravante. E quindi arriviamo alle richieste. Condanna per tutti i cinque capi, con la ritenuta la sussistenza dell'aggravante contestato e naturalmente non ritenendo meritevole di alcuna attenuante, né tantomeno quelle di quell'articolo 62 bis, confisca e distruzione di quanto in sequestro, così imparano tutti gli utenti cloud, pubblicazione della sentenza di condanna tramite pop-up ogni volta che si carica un contenuto senza conoscerne la destinazione. E dato che ho preso gusto al ruolo di procuratore, io chiedo, a meno che il Presidente non sia in grado di decidere seduta stante, la trasmissione degli atti a questo ufficio affinché proceda contro tutti gli utenti cloud, compreso il sottoscritto procuratore, per aver concorso o comunque cooperato colposamente nelle condotte imputate al cloud. Ho concluso, signor Presidente, ho rassegnato le mie conclusioni e la ringrazio.
Grazie, avvocato. La ringrazio, capito. Allora, adesso passerei la parola alla parte civile con Marco Calvani, quale sostanzialmente sosterrà anche il ragionamento dell'accusa della società civile.
Signor Presidente, la ringrazio per aver dato la possibilità di esprimere le legittime preoccupazioni della società civile per i casi di mutazione già così chiaramente elencati. Dal punto di vista di parte civile, desidero attirare l'attenzione di questa Corte su tre fattori reali che non emergono immediatamente, almeno per dire nostro, dai capi di imputazione. Il primo, me ne dolgo, è un aspetto tecnologico che sta emergendo attualmente e che non è stato immediatamente raccolto, probabilmente perché appunto lo stato dell'arte legislativo ancora non si è potuto curare di questo fattore. I cloud non sono ovviamente soltanto cloud di dati, anche se molto spesso è l'unico argomento di cui si tratta e che è anche stato in parte regolamentato. I cloud sono anche cloud di servizi e sono altrettanto, se non più importanti, particolarmente dal punto di vista della società civile, cioè degli utenti finali, dei consumatori. Il cloud si sta diffondendo anche legittimamente, perché è un'ottima soluzione dal punto di vista tecnico, in ambiti che non siamo immediatamente portati a considerare tali, che sono quelli dell'internet delle cose. L'internet delle cose, che è un mercato, una serie di prodotti che si stanno espandendo in maniera sostanzialmente esclusiva, è fatta di oggetti spesso molto simili a quelli che siamo abituati a vedere, che sono diventati però intelligenti e che molto spesso nascondono queste intelligenze. Ci sono degli oggetti come il forno, mi offre la ricetta sulla base della cottura, che mostrano una parte di intelligenza, ma ci sono degli oggetti come lo smartphone o l'apparecchio televisivo o altri oggetti come la lavatrice, che molto spesso nascondono questa intelligenza, perché questa è la loro funzione, è il paradigma dell'ubiquitous computing. Il vero progresso è quando il computer diventa così parte del tessuto della realtà che scompare di esso. Questo 20 anni fa era considerato un'utopia che forse sarebbe realizzato, è un evento altamente desiderato. Bene, ora che siamo arrivati al punto in cui questa utopia si sta materializzando, vediamo che, come tutte le utopie, può avere forti aspetti negativi. E dal punto di vista dei mostratori, quali sono questi aspetti negativi? Che comprano e si prendono proprietari e si mettono in casa, nel soggiorno, o in camera da letto, oggetti che nascondono la loro complessità, nascondono altamente la loro complessità, e quindi utilizzano, producono flussi di dati, funzioni che legittimamente l'utente non si aspetta. Non avendo la cultura per comprendere la struttura di questi oggetti, perché essi vengono offerti, probabilmente altamente, soltanto evidenziando alcune caratteristiche desiderabili e nascondendo tutti gli altri. Questo è abbastanza naturale se si pensa come sono venduti e articolati gli oggetti all'interno delle cose. Non credo ci sia neanche bisogno di fare degli esempi pratici, cominciare dagli smartphone, contenendo tutto un sistema operativo, essendo permanentemente connessi sia in rete 3G che in rete internet normale, trasmettono flussi di dati ai costruttori dello smartphone, spesso ai produttori di tutte le famiglie di app che ci sono state caricate senza ovviamente prestare nessuna attenzione alle permission che vengono date e ci sono acquistate. Ritengo quindi che non ci sia bisogno di ulteriormente di esemplificare la cosa, ma il punto importante è che la produzione di oggetti di internet cose sta esplodendo e da mercato controllato sostanzialmente da pochi grandi player come Amazon, come Google, sta diventando un mercato in cui anche la persona gifted che ha una buona idea può entrare con mezzi veramente minimi. Perché? Perché stanno emergendo, speravo di essere in grado di farvi vedere qualche cosa, ma la tecnologia mi ha esattamente tradito e non mi permette di farlo, quindi mi crederete sulla parola. Stanno emergendo fornitori di servizi di progettazione dell'internet delle cose. Da una ricerca recente di una società di mercato sono emessi proprio come 105 fornitori di servizi per l'internet delle cose. Ne citerò soltanto uno perché è il caso più eclatante, che è Particle Industries. Particle Industries è una cosa che dal punto di vista tecnologico produce orgasmi, perché è perfetta per qualunque tecnologo che abbia l'idea di dover produrre un oggetto, ma sappia perfettamente cosa vuol dire concepirlo, ingegnerizzarlo, scrivere il software, preparare l'hardware, fare i prototipi, fare una prima serie, lanciarla sul mercato. È una cosa che rende questo processo alla portata soltanto di grandi industrie, mentre invece adesso è alla portata di un singolo individuo che conosca un minimo di elettronica e di informatica. Perché questa società e altre società simili a lei forniscono tutti i servizi a 360 gradi in cui sostanzialmente il produttore dell'oggetto, il presunto produttore, riversa soltanto la sua idea in forma sostanzialmente di software e di aspetto dell'oggetto. Perché gli viene fornito un completo ambiente di sviluppo, con librerie, con interfacce di compilazione, con sistemi per caricare il software direttamente nell'oggetto, che è completamente cloudizzato. La compilazione avviene nel cloud, la devoluzione del prodotto avviene nel cloud, le schede per produrre il prototipo sono fornite a prezzi stracciati, addirittura gratuitamente in certi casi, in modo tale che chi deve realizzare l'oggetto sia facilitato al massimo, con un centinaio, 200 euro possa produrre, mettendoci l'idea e il software che lo hanno, possa produrre un oggetto funzionale. Gli viene utilizzato, lo stesso servizio viene utilizzato per fare il deployment delle prime serie, quindi installarlo automaticamente presso gli utenti che lo abbiano comprato. Permette di controllare una flotta di questi oggetti, semmai l'oggetto arrivasse sul mercato, e quindi fornisce dei servizi anche, diciamo, post vendita degli oggetti. questa azienda si mette esattamente nel centro del processo ed è in grado potenzialmente di controllare tutto, conosce tutto il software perché i software vengono compilati nel cloud, conosce la posizione, il momento di funzionamento e tutte le variabili degli oggetti che sono stati venduti da un terzo, ma tramite il suo servizio presso tutti i clienti, vede tutti i flussi di dati di questi oggetti, perché questi oggetti riescono a parlare uno con l'altro, con il loro proprietario, passando da questo cloud e soltanto da questo. Quindi potenzialmente, senza che ci sia ancora nessuna evidenza, questo cloud accentra tutti i dati, tutti gli oggetti che sono stati prodotti con questa infrastruttura. Questo approccio, diciamo, a un mercato nuovo è in atto, ed è in atto senza nessuna cautela, che non siano condizioni di utilizzo assolutamente sbilanciate nei confronti degli utenti primari, che sono i progettisti degli oggetti, quindi poi diventano parte in causa, e non prende invece nessuna considerazione i diritti di coloro che quegli oggetti andranno a usare, anche se quegli oggetti saranno pure, se mi consentite il termine, schiavi del produttore del servizio iniziale del progetto, che si è posto nel centro del processo e quindi è in grado di avere un potere anche in confronto. I poteri di Amazon tramite Alexa o quelli di Google su motori di ricerca sono soltanto un lavoro da direttare. Quindi attraggo l'attenzione del Presidente della Corte se questa situazione potesse estendere i capi di imputazione, anche se effettivamente la situazione dal punto di vista tecnologico è ben determinata, ma da un punto di vista legale credo che nessuno ancora si sia mai occupato di questo tipo di problematiche. Concludo abbastanza rapidamente attirando l'attenzione della Corte su due elementi che io considero possibili capi di imputazione di tutti. Allora, sempre nell'ottica della fornitura di servizi cloud consolidati, quindi fornitura di dati o di servizi tradizionali, dalla stessa esposizione che è stata fatta in quest'aula durante gli incontri della scorsa giornata è emerso secondo me un fatto interessante, che il cloud è, e noi concordiamo assolutamente, perfettamente in grado di implementare soluzioni sicure che producono risparmi, e questo è giusto, perché un'azienda che abbia bisogno di servizi cloud, un'azienda che fornisca servizi cloud, possono scambiarsi con mutuo vantaggio questi servizi e implementarli in maniera totalmente sicura, ovviamente se l'implementazione è fatta con cura. Ed esiste già un quadro giuridico che è contrattuale, che è fatto sostanzialmente di service development, che mette in sicurezza le due parti di questo processo e fa sì che chi fornisce il servizio fornisca un servizio allo stato dell'arte, perché il service development prevede che debba rispettare certe cose, e che chi questo servizio riceve sia tutelato nei confronti del fornitore, che deve rispettare certi parametri di fornitura che mettono in sicurezza. Così succede che aziende che considerano il proprio patrimonio di dati, ovviamente la cosa più preziosa in assoluto, poi questo patrimonio mettono potenzialmente esternalizzandolo a rischio, anche se si sentono comunque abbastanza tutelati dal punto di vista legale. Noi abbiamo delle perplessità su questo approccio, perché si trasferisce sicurezza e responsabilità da un piano pratico a un piano che è tutelato soltanto da dei contratti. Quindi la tutela legale esiste, ma la tutela reale non è detto che venga mantenuta, perché questi contratti poi devono essere fatti senza apocalisse zombie, senza altre parametri del genere. Il dubbio che alla parte civile viene è che le due parti coinvolte dai contratti si sentano perfettamente sicure, perché i contratti sono nati sulla loro esigenza, ma gli utenti finali di questi servizi, che molto spesso sono extracontrattuali perché sono consumatori, in realtà vengano messi a rischio da scelte perfettamente legittime da un punto di vista contrattuale e probabilmente anche buone dal punto di vista tecnico, ma che tutelano soltanto le parti in causa e non, per esempio, gli utenti finali di una di queste parti. Praticamente chi riceve servizi cloud poi fornisce servizi a sua volta, molto spesso al pubblico in generale, e nessuno si è occupato di che cosa indica il passare un servizio in cloud dal punto di vista degli utenti finali di questo servizio fruisce, e e soprattutto i contratti service development non mettono in nessuna evidenza questa possibile tutela che deve essere esercitata da una parte che è completamente extraconcettuale. Nel caso si rileghino colposità in questo approccio, nel caso che questa corte possa individuare situazioni in cui questo potenziale pericolo in realtà è diventato reale, noi chiediamo che venga prospettata l'inserimento di un capo di imputazione di associazione a delinquere nei confronti di chi questi contratti conclude trascurando l'interesse di terzi. E infine un ulteriore capo di imputazione potrebbe essere rilevato da un comportamento che i fornitori di servizi che sono in cloud hanno direttamente verso gli utenti finali, e noi tendiamo a riferirci a big data player come Facebook, come Google, come Instagram, che forniscono molto spesso gratuitamente servizi anche molto interessanti ai consumatori in generale. I consumatori anche in questo caso ricevono un servizio principale e quindi vedono soltanto quello, e non hanno assolutamente la cultura informatica o anche la cultura in generale qualche volta per poter capire cosa significa accettare quel servizio e utilizzarlo dal punto di vista di quello che avviene in maniera di nuovo totalmente legale, perché le condizioni di uso sicuramente dal punto di vista tutelano chi questi servizi fornisce, e che cosa avviene dietro, cioè il fatto che loro forniscono comunque dati personali, il fatto che questi dati personali o anche sensibili magari sono in realtà la fonte del profitto chi questo servizio fornisce sostanzialmente gratuitamente, cosa che ha tutto il diritto di fare, ma che non lo esime dalle responsabilità nei confronti dei suoi clienti, che sono oltretutto clienti diretti, quindi sono tutelati dalle condizioni di uso. Il fatto che questi clienti non siano in grado di comprendere le implicazioni di un servizio che gli viene offerto in una modalità totalmente amichevole e generale può configurare, se chi fornisce il servizio è a conoscenza che i suoi clienti non sono in grado di capire le implicazioni di questo servizio, e c'è un caso degli ultimi anni in Italia, relativamente recente, quindi, è che il comportamento di Poste Italiane nella fornitura dei servizi bancari alla sua platea di pensionati, comunque di persone che normalmente non si erano mai posti questo problema, che le ha esposte poi a una sequenza infinita di truffe bancarie, perché l'implementazione dei servizi bancari dal punto di vista delle login e delle credenziali era molto artigianale, per non dire peggio. Siccome una responsabilità generale è stata riconosciuta nei confronti di questo big player, questo tipo di contestazioni potrebbe essere rivolto anche nei confronti della credibilità. In questo caso, poiché viene offerto un servizio apparentemente semplice ma complesso a una platea vasta di persone non in grado di comprendere le implicazioni, e chi fornisce il servizio è perfettamente a conoscenza di questo fatto, io chiedo che venga esaminata la possibilità di inserire un ulteriore capo di imputazione per circonvenzione di incapace.
Sfruttato o costretto a lavorare in condizioni inumane? Beh, vorrei portarvi ad esempio un film che penso che sia l'unica persona in Italia che ha visto, perché quando lo chiedo nessuno mi dice di averlo visto. Avete visto un film? Grazie, per fortuna. Pensavo di aver avuto un'allucinazione un giorno che ho mangiato pesante. Avete visto un film che si chiama Sex Tape? Vale la pena di guardarlo, anche perché si vede camera via particolarmente discesa. Comunque vedo riassumo, questa coppia dopo 10 anni di matrimonio ha una routine che ormai è consolidata, e una sera che i figli sono dei parenti decidono di mettere un po' di pepe alla loro relazione, e cosa fanno? Decidono di girare un film porno. Allora che cosa succede? Il problema è che il marito nel corso del tempo regalava tutti i suoi vecchi iPad ad altre persone, e lei gli diceva: ma perché regali quei iPad? E lui diceva: non è l'iPad il regalo, è la musica che c'è sopra che viene sincronizzata con le mie playlist, e tutte le persone a cui regalo il mio iPad sono contente di sapere quali sono di ascoltare le musiche che ascolto io. Sa il fatto che viene aggiornato il programma di sincronizzazione e il film porno di questi due coniugi finisce in mano a tutti quelli a cui è stato regalato l'iPad, per cui c'è una, a un certo punto si passa una notte di terrore nel quale questi due girano tutte le case delle varie persone andando a cercare di rubare o distruggere questo iPad per evitare di fare figure. La scena clou è quella che vedete lì, in cui lei ovviamente è imbestialita e parla al marito. È in inglese, ma spero che lo capiate. Basta usare un altoparlante per sentire l'audio. Sì, però non si sente.
Però la vena polemica l'hai ritornata contro.
E lui girandosi dice: il cloud è un mistero, nessuno sa cos'è il cloud. E questo mi fa capire qual è il punto nodale. Il punto nodale non è che il cloud è brutto e cattivo, il punto nodale è che la gente lo usa. Siamo partiti con una cosa terribile che dice che il computer è una cosa facile da usare. Non è vero, basta vedere mia moglie quando lo usa. E la gente utilizza il cloud nella stessa identica maniera. Avete uno smartphone, avete un computer comprato da meno di 3 anni, state utilizzando i servizi cloud, che voi lo vogliate o no. Vi sono aperti anche una montagna di servizi cloud per tutti. Allora, dopo vi racconto un'altra esperienza che è interessante, ma andiamo avanti. Allora, quali sono i servizi che usate? Beh, per esempio l'autenticazione. Chiunque sia un utente Macintosh o un utente Windows 10 probabilmente ha un account in cloud, per cui il suo sistema di autenticazione è in cloud. Backup, tutti facciamo il backup dell'iPhone, eccetera, direttamente in cloud. Utilizziamo la mail, Gmail, tutti abbiamo una casella su Gmail. La navigazione, le ricerche, gli assistenti vocali che sono così comodi, molto figo parlare a Siri, a Cortana, a OK Google, eccetera, eccetera. Questi sono tutti servizi cloud che hanno dietro una grandissima potenza di calcolo. Abbiamo il remote drive, molto comodo, prende tutta la nostra roba e sbattala sul cloud, così non dobbiamo comprare degli hard disk noi. E le web application, social, perché i più grandi reti del mondo sono le reti di Facebook e comunque dei social network. La gestione delle fotografie, perché quando noi compriamo uno smartphone Android è molto bello prendere tutte le nostre foto e dire a Google: tienitele tu, e così non mi devo preoccupare io e se rompo la vista mia moglie non mi uccide, come è successo. Messaggistica, comunicazioni, chiamati o popolo. Abbiamo poi le aziende. Le aziende, è bello perché io sto girando parecchio per le aziende per il discorso GDPR. E parli con gli amministratori del sistema e dicono: avete i servizi cloud? Ah no, a me no. Ah, perfetto. E Office? No, abbiamo Office 365. Ma la mail? No, la mail è su Gmail. Ah, ok. Ma le paghe? No, le paghe le gestisce Zucchetti. Ah, va bene. E il vostro sistema informativo è su software IBM, cioè, ma ce l'avete un computer in azienda? Quindi il discorso è: il cloud è usato sì, molto, è sfruttato sì, tanto. Quali sono alcuni esempi? Per esempio questi: abbiamo gente che utilizza tutta la security in cloud. La security per la mia azienda è il cloud. Contenti tutti. Ho tutte le foto della mia famiglia in cloud. Quali foto hai? Guardato che cosa c'è sulle foto che tu carichi in cloud e che vengono caricate automaticamente? No. È necessario conoscere il cloud? Sì, perché è facile dire il cloud è brutto e cattivo, il cloud fa male, il cloud fa questo. C'è una ricerca inglese che dice che hanno monitorato tipo 20.000 utenti E sapete qual è il tempo medio di lettura delle condizioni di l'uso di un servizio cloud? 2,4 secondi. Allora, la domanda è: se io utilizzo una cosa senza, se io ho una pistola e mi sparo in un piede, non ho mai visto una pistola, è colpa della pistola o non mi avete sparato nel piede? Allora, è chiaro, non stiamo dicendo che il cloud è perfetto, stiamo dicendo che i tempi sono scemi, è diverso. Il teorema di Rebus dice: non siamo geni noi, sono tutti di loro. Allora, qual è il discorso? Che utilizzare qualunque tecnologia incorre in un rischio. Questo rischio può essere accettato, trasferito o minimizzato. Però cos'è il problema? Che io devo essere conscio del rischio che sto correndo. Se io non ho patente e utilizzo la macchina, probabilmente mi andrò a schiantare. Ma è colpa della macchina o è colpa mia? Andiamo avanti. Ci sono degli esempi d'uso del cloud che vorrei citarvi, ma tenete presente che c'è di peggio. Cioè, è facile dire: ah, sei stato stupido perché hai messo della roba in cloud, ma la domanda è: da che situazioni provenivi? Non so voi, ma per me i peggiori utenti del mondo sono gli avvocati, perché hanno un sacco di dati sensibili, giudiziari, eccetera, e hanno delle reti informatiche che Dio solo sa dove tengono i dati, perché loro sicuramente non lo sanno. Allora, questo punto è meglio un avvocato che ha i dati sparsi su 40 computer del suo studio e Dio solo sa se si ricorda dove stanno gli atti, o un avvocato che ha
le pennine
USB, o un avvocato che prende il gestionale dati IPSOA e lo mette tutto nel datacenter di IPSOA, che almeno sa che è lì, giusto? Allora, perché c'è di peggio? Allora, applicazione di e-learning, tutte le scuole, le università che fanno l'insegnamento a distanza usano un servizio che si chiama Moodle. È un problema? Direi sostanzialmente di no, è molto comodo. Le presentazioni, due dei sistemi più comodi per fare presentazioni sono Prezi e Sway. Allora, Sway lo sto usando io. Allora, se io devo comunicare una cosa che è pubblica, sono qui davanti a voi, sto comunicando una cosa, cosa c'è di più comodo di buttarla in cloud? Non ti devo mandare il PDF, non devo rompermi l'anima, non devo condividerti la cosa, non devo inventarlo a chi mandare a questo signore. Ma tu lì, punto. La cosa è distribuita. Tanto era una cosa che era destinata a essere pubblica, no? Remote drive. Io posso usare un remote drive, certo, devo dipendere, cioè non ci metto un segreto industriale. Ma chi è che lo deve distinguere? Io o il servizio cloud? Io uso una tecnologia. Sarebbe implicito che ci vedessi io l'intelligenza, giusto? Abbiamo il remote backup, abbiamo S3, abbiamo un sacco di servizi che fanno il remote backup. E dice: è pericoloso? Sì. Allora, io ho un sistema Synology a casa, un piccolo NAS dove ho tutta la mia roba, e questo mi permette di fare il backup in cloud. Una tra le cose che mi chiede quando configuro il backup in cloud è: vuoi cifrarlo? No, troppo sbattimento. Ma sono problemi miei se prendo i miei dati e li butto sul servizio dove chiunque potrebbe vederli, visto che avrei l'alternativa, lo cifro e sfrutto i servizi di qualcun altro. Collaborazione Office 365 è comodissimo. Avete mai provato a scrivere da tecnico un atto insieme a un avvocato? Se la spararsi. E invece c'è di più comodo di dire: prendo il mio atto, lo butto su Office, Office 365, condivido il link, siamo in due che lavoriamo direttamente sullo stesso, invito a conferenza, gli spiego la parte tecnica e lui gli spiega la parte legale, di cui io non capisco niente. Una collaborazione di questo genere è un servizio particolarmente utile. L'autenticazione: alcune aziende prendono parte della loro autenticazione e la duplicano su Microsoft in cloud. È brutto? Potremmo dire che sì. È bello? Dipende. Prima come si autenticavano? Con biglietti volanti? Dovevano duplicare tutti gli account? Allora forse, magari, questa situazione potrebbe non essere così male. Disaster recovery: tanti tengono il disaster recovery su SoftLayer. È sbagliato? Magari sì. È più sbagliato avere il disaster recovery là o non averlo? Dipende dalle situazioni. Di nuovo, non è il servizio che ci deve mettere la valutazione del rischio, è l'utente. Forse, ho sbagliato, forse in questo caso sarebbe meglio evitare. C'è gente che usa impropriamente i servizi cloud. Per esempio, conosco aziende, anche quotate, che hanno tutta la sicurezza in cloud. è bello che avere un servizio cloud di management di tutti i miei file sulla mia rete mondiale, a me non sembra particolarmente intelligente. Abbiamo un sistema di collegamento corpo aziendale. Io sto girando un sacco di aziende mi dicono: ah, tutte le mie sedi in Europa sono collegate tra di loro. Bene, che cosa usi MPLS? Ci fidi il dato su MPLS? No, è una rete privata. No, tu pensi sia una rete privata. Il tuo fornitore di continuità MPLS, che ha 15.000 dipendenti, sa benissimo che quella gira tutto all'interno dello stesso fascio di fibre ottiche e che quindi può essere facilmente intercettabile. Ci fai passare sopra dati classificati bancari ed è lo scemo, non è il fornitore di continuità, lo scemo sei tu. Sistemi IRP, c'è gente che ha tutto l'IRP fuori, cioè tutta la parte finanziaria di gestione delle aziende eccetera è fuori, è una bella cosa? A me non pare. Ha dati molto personali e privati. Allora io faccio sempre questo esempio: avete mai letto le condizioni contrattuali di Google? Di solito nessuno lo fa. Comunque sostanzialmente c'è un paragrafino che dice: tutto quello che passa per i miei server è mio. È giusto? Per me no. Però io sto usufruendo di un servizio che non pago e mi dice la condizione è che la proprietà è mia. È giusto? Devo valutarlo io. Vi ho detto le condizioni, no, ci ho messo 2,4 secondi per accettarlo.
Presidente, ma questa era la notizia.
Ne trovo le conseguenze, però.
Allora, cosa vuol dire sostanzialmente? Che se Google domani decidesse di aprire un sito di porno amatoriale, avrebbe solo l'imbarazzo della scelta di che cosa trovare in giro, vero? E la roba sarebbe sua. E la colpa di chi è? Di Google o degli utenti che caricano foto a nastro perché comodo di lì? Abbiamo i collegamenti remoti, abbiamo tutto quello che viene gestito con la. C'è un cliente che fa: ah, io ho tutto il cloud, sì, ho tutto cifrato, bene, la chiave di cifratura che ce l'ha il servizio di fornitore cloud, allora cosa ci fa fare? Andiamo avanti e diciamo: povero cloud, ma è tutta colpa sua, perché in realtà no, questa è un'associazione a delinquere di cui il cloud è la povera vittima. E chi sono le persone realmente colpevoli? Uno, l'utente che usa servizi cloud senza la minima coscienza e pretendendo di avere ragione, senza neanche leggere le condizioni contrattuali. Qual è il tuo poi? Il progettista di sistemi, perché se solo Yahoo mi bucano tre volte e mi rubano 3 miliardi di account, la colpa non è neanche dell'utente, è che ho progettato un sistema male, perché sono il presidente di certe cose. Il sistema administrator, perché il sistema administrator? Perché quando io gestisco un sistema con milioni, miliardi di account e dati personali, non posso gestire le cose male. Io avrei detto un'altra cosa. Il security manager di Equifax, che ha perso 178 milioni di dati di correntisti americani sulla loro situazione creditizia, è laureato in composizione musicale. Allora la domanda è: era giusta questa persona per fare security manager? Magari no. E i risultati si sono visti. Il programmatore è quasi il peggiore di tutti, perché il programmatore è quello che scrive codice male e poi pretende di mandarlo in produzione senza aver fatto un pentesto, senza aver fatto un vulnerability assessment, senza di aver fatto altro. E poi ci si stupisce che ci sono le SQL injection. Cioè, è uno degli attacchi più vecchi del mondo, cioè è stata inventata la ruota e dopo la SQL injection. E non lo sapete, quello che c'è ancora. Ma io ho conosciuto fiore di aziende quotate in borsa, che gestiscono dati di rilevanza nazionale, che hanno dei siti web che sono bucabili con la SQL injection e vi potete copiare il database. Per colpa chi? Del programmatore. E poi l'altro peggiore di tutti, il management. Il management è quello che tu gli dici: mi servono dei soldi per la sicurezza, e ti dice no, costa. Allora è colpa del cloud? No, è colpa di chi ti dice: il sistema di test che stavi testando fino a ieri domani va in produzione. Ah, ne facciamo una copia e la gestiamo? No, il sistema di test è in produzione. Perché? Perché siamo in ritardo, il cliente non vuole. Ma non essere sicuro, è lo stesso, intanto va in produzione. Ho avuto un cliente che mi aveva chiesto un pen test su una cosa non di rilevanza nazionale, di rilevanza strategica. E il suo, e dato che il management, per evitare di assumere personale, ha dato tutto in mano il sistema informativo interno a una società terza, la società terza, quando ha sentito parlare di pen test, ha detto: se voi provate a fare un pen test sui vostri sistemi, io recedo il contratto e non vi faccio più manutenzione. E la colpa di chi è? Del management, perché hai fatto un contratto, ha fatto coi piedi e ti sei fatto fregare. E sapete qual è il risultato? Che 4 mesi dopo un ragazzo di 17 anni si è avvocato e ha tirato fuori tutto. Allora, signor Presidente, la colpa è del cloud o di questa pletora di idioti che lo stanno utilizzando in malo modo, senza capire niente di tecnologia, senza nessuna coscienza di quello che stanno facendo? Lasciami la decisione.
Grazie.
Bene, l'ultimo intervento programmato dovrebbe essere quello dell'avvocato Valerio Lattua, sempre a Bergamo, a difesa del cloud. Do la parola all'avvocato Bergamo.
Grazie Presidente, grazie giudice relatore. Quando Marco e Emanuele mi hanno chiesto di venire a parlare oggi, fare il difensore del cloud, visto la mia il mio ruolo in CSA, sono dei cofondatori di CSA, anche vicepresidente, gli ho risposto con una mail dicendo: a Cesare, in politura di salute. Perché venire a parlare oggi con dei colleghi penalisti, io sono tributarista, è già destabilizza. Secondo, parlare di privacy, che è un ambiente non particolarmente favorevole per altre definizioni, per un ambiente ostile, diffidente, che è già una cosa abbastanza da suicida. E terzo, perché secondo me è un elemento che sono messi in tutti quei discorsi che ho sentito prima e da quello che ho capito anche ieri, quando si parla di cloud computing si parla di un paradigma veramente ampio. Quindi cercare di difendere il cloud dai tanti di imputazione che hanno sollevato i colleghi su una realtà così complessa e così variegata, dovrei tenere di qua una settimana, e tra l'altro non basterebbe, perché dovrei per ogni tipo di servizio cloud o di macro tipologia di servizio cloud darvi tutta una serie di elementi che poi possono essere utilizzati a favore o contro, ma insomma quantomeno rende un fenomeno diciamo un momentino più accettabile.
Tutta la prescrizione, ragazzi.
Cloud, quando sono iniziato la pratica, nello studio del mio maestro c'è una bellissima frase che ho imparato a memoria subito perché mi è piaciuta: degli avvocati è più facile parlarne male che non averne bisogno. Colleghi, non mi uso tantissimo quando parlo. Mutandovi, del cloud è più facile parlarne male che non averne bisogno. Questo secondo me è il vero concetto, e questa è già la prima linea difensiva indiscutibile. Di tutti i presenti in quest'aula penso che non ci sia nessuno che utilizzi almeno un servizio cloud. Anche la parte civile dell'accusa, che è uno dei più ostili a questo paradigma, utilizza dei servizi cloud, e questa dice tutto. Nello stesso tempo ovviamente non posso accettare per definizione il capo di imputazione che dice Marco quando gli dice cos'è circonvenza di capace di questo genere, perché secondo me anche qua c'è veramente un finirla di dire che il cittadino medio è un sottosviluppato mentale e quindi va portato da quando nasce fino alla morte col braccino, col cordone. A un certo punto almeno io tutto sommato non mi sento esattamente così, perché ritengo che ognuno di noi ha una capacità intellettuale di un certo tipo, più chi meno, chi la usa sempre, chi lo usa in maniera distruttiva, però insomma non siamo di essere sentiti. Sicuramente quando si parla del computing bisognerebbe fare mentalmente, per le categorie professionali, che ormai è un obbligo di legge, ma per i privati dovrebbe essere una forma mentis, fare un minimo di analisi dei rischi, cioè che dati voglio mettere su, come li voglio trattare e chi è possibile interessato a quei dati. Metto su le fotografie di casa mia, della mia famiglia, eccetera. Va bene, so già che è un discorso delicato, perché nelle foto ci sono un sacco di elementi che possono, da cui si può ricavare un sacco di cose sulla mia famiglia, sulla mia personalità, sui miei stili di vita, eccetera. Bene. Chi può essere il che può essere interessato a questo tipo di attività, a questo tipo di dati? Soggetti pubblici, soggetti privati, eccetera. Quindi questo secondo me dovrebbe essere la base. E tra l'altro la normativa, questa è una cosa che assolutamente ormai così di dire è in cuore. Andrea ha detto una cosa secondo me sacrosanta, con una serie di esempi molto importanti, e cioè tutti noi tendiamo a criminalizzare il cloud, ma se noi l'affrontiamo in maniera realistica ci rendiamo conto che il cloud è in realtà molto e molto più sicuro della maggioranza dei nostri computer. Quando mi dicono il cloud è il computer di un altro, sì, sotto certi profili mi sta benissimo, ma il nostro PC, il nostro device è veramente nostro. Cioè, quando noi compriamo un PC, noi sappiamo praticamente l'hardware che c'è dentro. Questo è benissimo, è stato un momento in cui su certe macchine avevano la Microsoft pretendeva l'inserimento di un microchip dove teneva tutto sotto controllo, quindi anche il singolo device è veramente sicuro. Quando mi parlano di software open source, giustissimo, perché io su certe cose sono software open source, lo utilizzo. Però attenzione che non è assolutamente la panacea di tutti i mali, perché o come c'è qualche informatico che conosco che utilizza delle macchine che si assembla a lui, che mette su Linux, ma come si chiama, non usando la distribuzione, ma andando a compilarsi tutto l'intero sistema, allora certo quello diventa una macchina dove io sono veramente proprietario, ma altrimenti io sono proprietario esattamente come sono proprietario sul cloud, in più o meno sto ovviamente enfatizzando, ma i principi cardine sono sicuramente questi. Giustamente diceva degli avvocati, questa che è una slide, non sono sicuro di violare il copyright, quindi per favore non ci sarà quale slide che lascio. Questa secondo me è una slide molto importante. Questa è frutto di una ricerca fatta negli Stati Uniti, dove ha dimostrato che gli studi legali sono dei principali fonte di pericolo sul fuoriuscita di dati, perché gli studi legali in genere non tengono in maniera adeguata, cioè non pensano in maniera adeguata alla sicurezza. Voi sapete benissimo, o immaginate benissimo, e i colleghi in sala lo sanno, che noi come avvocati trattiamo una marea di dati, al di là della dicotomia del codice privacy, dati personali più sensibili. Io quando vado a parlare di security parlo sempre di dati delicati, perché soprattutto nel nostro settore comunque sono dati delicati, quindi lasciando stare quello che prevede la norma, però sono comunque dati delicati dove abbiamo delle responsabilità anche di tipo deontologico, eccetera. Questo sono i rischi di uno studio legale. Avere dei colleghi con cui è possibile trasmettere delle email cifrate, che non vuol dire anche banalmente non ancora arrivare a usare il CPG, basta semplicemente usare SMIME, quindi mettere d'accordo sui certificati, eccetera, è una cosa che a me capita con pochissimi, ma quella per esempio è stata una cosa fantastica, a costo zero tra l'altro. Quindi sicuramente uno dei primi elementi che io sollevo è la questione del cloud come strumento potenzialmente e in concreto molto più sicuro della media dei nostri device, della media dei nostri PC. Recentemente a Brescia sono stato prima dell'estate a un convegno selezionato per commercialisti, parlo di privacy, di studi eccetera eccetera, faccio tutto il solito pistolotto eccetera eccetera, e dopodiché quando uno di loro mi porta in stazione non decide niente, mi fa sì, avvocato ha ragione, però io sul mio smartphone il clip lo metto perché è troppo scomodo. Grazie, vabbè, ho perso la mattinata per niente, perché se neanche un PIN costituisce un problema, quando tutti ormai sanno che mettendo il PIN sul nostro mobile vuol dire automaticamente evitare la cifratura, e quello diventa un problema digitare un PIN, siamo veramente è difficile far capire certe cose. La difesa, quando io parlo su queste cose, secondo me la difesa parte sicuramente dal quadro normativo, che è un avvocato. E come difesa, secondo me, c'è il GDPR che fa un salto qualitativo per quanto riguarda il cloud, perché pone tutta una serie di principi non indifferenti. Tra l'altro, come i colleghi sanno benissimo, la scelta di passare da una direttiva a un regolamento, già solo questo segnala quanto per l'Europa è diventata importante la questione della tutela dei dati personali. Certo, abbiamo una problematica enorme che è quella degli Stati Uniti, perché loro hanno una selezione sul trattamento dei dati totalmente diversa, perché non ce l'hanno organizzata come macro norma su tutti i dati personali, ma loro hanno alcune norme solo su certi tipologie di dati. E quindi si è arrivato al privacy shield proprio per poter trasmettere in maniera legittima dati negli Stati Uniti, puoi provare da americani quando non sei coperto da un contratto. Io da avvocato, è l'unica cosa che dico, a me il privacy non piace moltissimo, penso che tutti i legali non piace moltissimo, si dà sicuramente una copertura giuridica però è frutto di un compromesso, ma con gli Stati Uniti si sta sempre un compromesso. Mi preme segnalarvi, anche se qua non si vede niente perché qua non viene a poco, questa bozza del regolamento UE che è stata pubblicata a gennaio di quest'anno e che dovrebbe andare a regolare il trattamento dei dati online, quindi andando a sostituire la direttiva attuale. L'Unione Europea sta pensando di fare uno sforzo enorme perché loro vorrebbero approvare il testo definitivo entro maggio dell'anno prossimo, in modo tale che le due norme entrino in funzione contemporaneamente, quindi sia il regolamento UE e sicuramente i dati, sia questo, se insieme contemporaneamente ci danno una copertura giuridica a 360 gradi a cui anche gli americani dovranno drasticamente informarsi. Tra l'altro questa bozza del regolamento è particolarmente interessante perché tocca due cose che in security sono veramente importantissime. Una regola il metadati, è la prima normativa che parla di metadati, della tutela dei metadati. Voi sapete benissimo che l'intelligence su tante situazioni non è necessario andare al contenuto di un file eccetera, che è più di sufficienti metadati per avere tutto un quadro di situazioni e comunque per poter orientare in maniera precisissima l'attività investigativa di intelligence che sia. E secondo, questa direttiva risponde un po' a quelle grosse preoccupazioni della parte civile dell'accusa, quindi di Marco, per quanto riguarda gli IoT, perché va proprio a toccare e a regolamentare anche tutto ciò che riguarda gli IoT, quindi speriamo che entri in vigore rapidamente e che possa essere incisiva come norma. Ancora sul quadro normativo, la prima riga, quando si parla di privacy by default by design, secondo me questi sono due concetti che per la prima volta vengono introdotti per norma e che dove si giocherà tutto quanto, nel senso che le aziende, questi due concetti dovranno, che sono volutamente generalistici, dovranno per forza tenere conto, perché altrimenti rischiano di essere grosso. Ed è una sorta epocale, perché questo vuol dire che qualsiasi cosa facciamo uno deve per forza pensare da subito alla privacy. E come la pensa? Con la privacy di rischio. Cioè, se voi, soprattutto i colleghi in sala lo sanno benissimo, noi siamo abituati, abbiamo avuto sempre di provenienza europea due norme, la 231 del 2001 sulla società di diritti amministrativi, quella sulla sicurezza sul lavoro, dove il capisaldo iniziale su cui si gioca tutto, poi la responsabilità, è l'analisi di rischio iniziale. Se uno non fa un'analisi di rischio iniziale seria, non riesce a farlo. Anche il privato, secondo me, dovrebbe farla come formamenti, come dicevo prima. È ovvio che la farà in maniera totalmente diversa, ma come la sta facendo in una marea di situazioni totalmente diverse. Vai a spiegare che la carta fedeltà del supermercato ti permette di tenerti sotto controllo le tue spese, quindi da un lato ti do il bonus, dall'altro ti do il regalo, eccetera, ma intanto loro collezionano una serie di dati che serve anche per la qualità del servizio, ma serve anche per altre cose, perché banalmente non sono tutti dei criminali, perché è una cosa che non accetto quando si parla seriamente di questi argomenti. Un conto sono le patologie e un conto è il quadro di riferimento normativo, cioè io non posso dire un sistema è per forza sbagliato perché ci sono i delinquenti,
perché non funziona come argomentazione fino a prova contraria. Cioè la tecnologia cloud, il paradigma cloud è una tecnologia assolutamente neutra, e poi l'utilizzo che ne faccio che può essere pericoloso o non pericoloso, esattamente come quando compro lo strumento più vecchio del mondo, che è il coltello. Io con il coltello posso farci di tutto, posso ammazzare una persona, lo posso usare per tutti i motivi per cui noi comunemente usiamo il coltello. Quindi, esattamente, poi mi avvisi quando mangio perché cose di così lo dico. Quindi io non accetto che una cosa venga criminalizzata a priori sulla base che può essere potenzialmente pericoloso. Certo che è potenzialmente pericoloso, ma lo sappiamo in Italia, lo sappiamo dal 1996 che il trattamento di dati è considerata per legge un'attività pericolosa, 2050. Quindi secondo me non può essere questo che muove il discorso. La questione del rischio privacy, quindi sulla tutela dei cittadini e non solo, per le indagini, law enforcement o di intelligence. Allora, quello secondo me è un argomento quanto meno delicato, per due motivi. Primo, perché in genere si muove sempre sulla base di qualche provvedimento normativo, cioè non c'è nessuno di questi enti governativi che si muove così. E quando si muovono così e li prendono, vengono anche loro sanzionati. E quindi c'è sempre una norma di riferimento. Secondo, non dimenticate che sia per il codice privacy attualmente in vigore, sia per il GDPR, questo tipo di attività, quindi tutto ciò che è collezione di dati per sicurezza nazionale o per sicurezza pubblica, non entra nel cappello protettivo del codice privacy, non entra nel cappello protettivo del GDPR, sono espressamente esclusi. Quindi queste attività non c'entrano niente con il trattamento di dati, ma per legge, posso citare adesso, se avete se interessa mi posso citare gli articoli, invece sono proprio fuori da questa cosa, sono espressamente previsti. Snowden, certo, Snowden è tanto facile dire Snowden, e indubbiamente ha dato una bella sferzata, ed è giusto che esistano personaggi come a mio modo di vedere, anche se poi sapete che quelle figure sono sempre borderline, con la legge che consente traditori e altri, ma doveva arrivare Snowden. Tutti noi che ci occupiamo di questo tipo di materie lo sapevamo da almeno 10 o 15 anni prima, perché il fenomeno Echelon, dove l'Europa lo sapeva perché ci sono state interrogazioni parlamentari del Parlamento europeo sul fenomeno Echelon, sapevano benissimo che i Big Five facevano questo tipo di collezione smodata di dati su tutte le comunicazioni elettroniche. Su tutte le comunicazioni elettroniche, quindi non solo sul cloud, su tutte le comunicazioni elettroniche. Quali altre norme secondo me sono molto importanti con il GDPR e che vanno a toccare in maniera pesante i provider cloud? Le misure tecniche organizzative adeguate per sicurezza. Se voi andate a leggere quell'articolo, e caspita, quell'articolo è particolarmente interessante perché innanzitutto finalmente vengono eliminate le misure minime di sicurezza e viene data invece un cappello di misure tecniche organizzative adeguate allo stato di sviluppo tecnologico, alla tipologia dei dati, al tipo di trattamento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una norma particolarmente ampia, dove difficilmente un provider potrà svicolare da eventuali responsabilità. La problematica contrattuale che inizialmente sul campo di imputazione avete messo poi mi sembra la più elevata, sul contrattuale, perché inizialmente avete ventilato quella, poi l'avete un po' smussata. Sul contratto cloud, certo, spesso ci sono delle problematiche, ma anche lì in fondo non lo sappiamo, nel senso che ci siano i zombie sui contratti, a parte il fatto che i zombie esistono, quindi c'è qualcuno di voi che può dire che i zombie non esistono. Cosa sono i zombie? Informatica, i zombie sono una cosa ben precisa, quindi quel contratto fa riferimento a quel tipo di zombie, voi potete escluderlo.
Sì, c'è la definizione.
Vabbè, dopo lo picchio. Per quel caso, però non in tutti, non in tutti i GDPR, non ci sono tutti i contratti questi. Ma al di là della battuta, quello che a me piacerebbe vedere, cosa che per il momento io non ho contezza che sia mai successo, e questo sì mi interesserebbe molto provocato, è vedere la tenuta di certe clausole contrattuali davanti a una corte italiana o europea. Questo mi piacerebbe molto vedere.
E
perché in Italia esempi non abbiamo, perché la società del penale è stato proprio civile quando andiamo a toccare il portafoglio di queste aziende. Quindi quello che si deve fare. Una cosa importantissima è la trattamento dei dati. Voi sapete che fino adesso, da maggio è stato così, il titolare di trattamento dei dati eravamo noi sicuramente. La figura del cotitolare, che vuol dire una ripartizione di responsabilità. E guardate, non si possono levare un'azienda come Microsoft. Io sono un uomo che ormai ha tutto Mac, però per esempio come socio sto usando ovviamente Microsoft ha fatto una scelta in ambito cloud, secondo me è uno dei provider più senso di questo profilo, innanzitutto perché ha fatto una grossa battaglia che ha vinto negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti cosa dicevano? Eh no, tu sei un'azienda americana, quindi anche se il server ce l'hai fuori dagli Stati Uniti io devo poter accedere a tutto perché sei un'azienda americana. Loro hanno impugnato la macchina del corpo americana e l'hanno vinta. E quindi primo step. Secondo step, i dati europei fondamentalmente ormai sono contenuti in due server tedeschi, dove quindi con Office 365 automaticamente finiscono là, e dove c'è tra l'altro una delle grosse particolarità particolarmente interessanti di Microsoft, che non solo è realizzata in Europa, quindi sotto il cappello di GDPR, ma anche fatto un contratto con l'ente terzo di una delle compagnie di comunicazione tedesca che fa da garante su tutta una serie di cose. Quindi secondo me non è vero che c'è questo vuoto normativo. E poi parliamoci chiaro: il cloud che si dica è uno strumento, un paradigma perfettamente lecito, perché voi non trovate nessuna norma che dice che è legittimo e illegale, non funziona, non c'è nessuno. Nessuno si prende la briga di fare una cosa di questo genere. Hanno tentato quando hanno distrutto il, come si chiamava, adesso non ricordo più il precedente del privacy shield, come si chiamava? Il safe harbor. Hanno tentato con quella sentenza di azzerare. Tant'è vero che io quando ho parlato a Roma con un paio di funzionari dell'ufficio garante, lì mi hanno detto: caspita, questa è una buona occasione per le aziende europee che dovrebbero investire in modo tale da, cioè dovrebbe usare come dal punto di vista marketing, noi creiamo noi il cloud europei e poi siamo fuori americani, ma questo è praticamente impossibile perché appunto cloud è una roba enorme, Facebook, Twitter, Instagram, il cloud provider di server, il cloud provider di data storage, cioè cosa vuol dire cloud? Sono talmente tanti servizi che non è possibile improvvisarsi la mattina alla sera. Trasferimento dall'estero, ci sono delle note ben precise sulla legittimità del trasferimento dall'estero, quindi non c'è un vuoto normativo, c'è la possibilità di farlo in maniera conforme alla normativa. Il diritto alla proprietà dei dati, che l'accusa, l'avvocato Gallus, ha messo in punto di domanda, certo, perché per la prima volta abbiamo un diritto di questo tipo. E caspita, questo dovrà esserci in qualche modo. Già in parte c'è adesso, perché a seconda di quello che utilizziamo, già adesso ci sono certe cose ed è possibile fare la portabilità dei dati. Ma il problema è che lì è proprio un diritto che avremo per 25 maggio, l'anno prossimo avremo questo benedetto diritto. E non potranno rifarsi, perché in aereo vi ho messo le sanzioni. Guardate le sanzioni sul GDPR, che sappiamo benissimo si applica a tutti, perché non pensate che le aziende americane sono fuori da questo discorso, perché io che faccio appunto tributario, avete visto voi sui giornali le questioni su Google eccetera, che cominciano ad avere delle problematiche sui vari paesi europei per supposta evasione eccetera eccetera. Quindi al di là dei principi di single market, dove l'Unione Europea su questo dovrà mettersi d'accordo, perché non può fare un single market a metà, allora, questa è la mia cosa che dovrei stare qua a spiegarvi tutta una serie di cose tributarie che vi uccido. Però questo dimostra che sul tributario queste aziende vengono sanzionate. Come le vengono sanzionate? Quindi non pensate che anche sul GDPR non si potrà sanzionare, si potrà assolutamente sanzionare, e tra l'altro le sanzioni sono enormemente più pesanti rispetto adesso. In un convegno a Milano che abbiamo fatto il mese scorso, abbiamo proprio affrontato un momento questo discorso, perché tutti si dicevano sì, ma le applicheranno per davvero, perché se le applicano per davvero tre quarti delle aziende italiane le fanno fallire. E ho messo un discorso di questo tipo che ormai ho sposato, e cioè si basa su questo: sì, in questo indubbiamente, ma siccome l'organo deputato a fare questo tipo di accertamenti è la Guardia di Finanza, dove ha tutta una serie di logiche accertative, ha tutta una serie di logiche di budget, come fa sul tributario, ci sarà un breve un tempo sicuramente di tolleranza, perché non credo che il 30 maggio comincerà a arrivare la tolleranza dappertutto a vedere se siamo o no conformi. Quindi ci sarà sicuramente qualche mese in più, ma dopodiché cominceranno gli accertamenti, perché nel loro rank di accertato, se sapete che su tributario voi sentite il telegiornale, ha accertato milioni e milioni di euro ogni anno. Poi dopo, se voi andate a vedere quanti poi ne perdono come tributario, quanti poi portano mente a casa, vedete che è in caduta libera. Quindi sicuramente avremo la guerra finanza scatenata, quindi a mio modo di vedere e di pensare di aggirare il GDPR, non solo noi come studio legale, non solo noi come mondo business, ma anche le grosse aziende americane, è sicuramente un suicidio. L'informativa è consenso, l'informativa ormai è totalmente diversa. Se voi avete cominciato a guardare l'informativa del GDPR è molto più pesante, quindi quella sì che secondo me darà una tutela anche concreta quando utilizza il cloud, perché non deve essere troppo enorme, cioè la direttiva europea ha tutta una serie di indicazioni in modo tale che sia una cosa che deve essere uno strumento comprensibile, ma io devo dichiarare tutta una serie di cose. Per esempio, se trasferisco dall'estero devo dire in maniera chiara, se utilizzo sistemi cloud di fatto lo devo dire. Poi ci sono l'obbligo delle comunicazioni data breach, che fino adesso era una best practice solo delle aziende più grosse e più meritevoli. La data breach è una cosa che a tante aziende ha sempre spaventato, perché il discorso è: se io dico quando subisco, perché può succedere, perché gli informatici mi hanno insegnato una cosa una vita fa, che l'unico computer sicuro è quello in un cavo sottoterra che non ha l'hard disk, non ha l'alimentatore, non ha il video, non ha la tastiera, perché di fatto c'è solo lo chassis, quello è l'unico computer sicuro sulla faccia della terra. Fuori da questo c'è sempre un eco completamente di esigenze di usabilità e di sicurezza. Allora il discorso è che fino adesso solo le aziende più, dal mio punto di vista, più intelligenti dichiaravano il data breach e dicevano i utenti cambiate le password eccetera. Penso che tutti noi, o la maggioranza di noi che siamo utenti LinkedIn, ci ricordiamo quello che è avvenuto 8 anni fa. Non è stato a un certo punto arrivato al meglio cambiato perché abbiamo avuto il data breach. Adesso con la GDPR diventa finalmente un obbligo. La formazione. La formazione è proprio secondo me il vero elemento clou. Che non abbiamo una norma ad hoc sulla formazione, ma nell'ambito del privacy per default, by design, la formazione è implicito a mio modo di vedere, e di lì secondo me si gioca tutta una serie di elementi proprio sul cloud. Quindi quando mi dicono circonvenzioni capaci, no, perché se certo ci possono essere una certa difficoltà, ma se io piano piano informo i cittadini, attenzione a questo, a quest'altro, ci sono un sacco di settori dove voi vedete quasi ogni giorno tutta una serie di articoli che danno il buono, attenzione a che cosa pubblicate su Facebook, attenzione a che cosa fate qua, che cosa fate là, ci sono progetti interessantissimi di cui faccio parte anch'io, che si chiama Zanshin Tech, che è la prima arte marziale digitale, volta proprio a fare dei corsi a minori e ad adulti sull'utilizzo consapevole delle tecnologie in modo da sapersi difendere da eventuali attacchi. Quindi la formazione secondo me è un elemento cardine su questa cosa. Quindi dopo non si potrà più dire il cittadino sottosviluppato eccetera, no, il cittadino ha tutta una serie di possibilità di informarsi in maniera seria, di essere aiutato, agevolato. Certo, non devo diventare hacker, per nessuno chiederò di diventare hacker, però un minimo di prudenza, un minimo di formazione proprio secondo me è assolutamente importante. E quindi secondo me il problema, l'elemento difensivo cardine rispetto alle accuse che hanno mosso i colleghi è che noi siamo il problema ma anche la soluzione, perché i sistemi cloud, che hanno già tutta una serie di strumenti difensivi tecnologici e organizzativi ben precisi, non servono a niente se noi per primi non lo utilizziamo in una certa maniera, in maniera adeguata. Se io metto su un sistema cloud che non ha neppure la cifratura lato server, cioè sui loro server non c'è neppure la cifratura, e fino a poco tempo fa c'era un fiore di aziende italiane che offrivano compagnie grossissime che offrono questo tipo di servizio dove tu metti sui dati totalmente in chiaro, e metto su quel tipo di cloud, già utilizzo quello e lì metto per esempio la mia cartella clinica, la mia analisi del sangue eccetera, e poi non posso a un certo punto lamentarmi se succede qualche cosa, dico sono io il primo imprudente, insomma mi sembra un po' complicato, cioè delegittimare, delesponsabilizzare costantemente il cittadino che deve essere, come dicevo prima, condotto dalla nascita fino alla morte per manina, insomma non mi sembra una politica sociale corretta e neanche vincente, perché ne usciremo male. Sulla formazione, per esempio, ci sono queste cose. Questo tipo di guide sono soprattutto forse per le aziende o per il business, ma nulla toglie che anche un cittadino possa avvalersi. Sono tutte guide scaricabili liberamente. Quella di sinistra, la Security Guidance che noi pubblichiamo, ovvero la CSA, la casa madre americana che pubblica, che viene costantemente aggiornata, da tutta una serie di direttive e di suggerimenti su come utilizzare in maniera sicura. Come CSA facciamo un privacy bell agreement proprio per cercare di armonizzare quello che è esigenze normative europee con il mondo americano. Un'altra cosa interessantissima che voi trovate è questa nuova pubblicazione del NIST questa qua è di qualche mese fa, che segnala l'importanza della PASO, di come deve essere fatta una PASO, di che cosa succede realmente nel PASO, e quindi da tutta una semplifica anche tutta una serie di cose dove eravamo molto più preoccupati, e qua vi dà tutta una serie di indicazioni concrete molto più efficienti sotto certi profili, tenendo conto che noi comunque certi organi normativi abbiamo, quindi dobbiamo sempre contemperare. Detto questo, mi arrivo alla conclusione. Gli strumenti base che io mi sono accorto in questi anni che un utente normale, quindi non stiamo parlando di un mondo business, sto parlando di un utente normale, può usare per utilizzare il cloud in maniera accettabilmente sicura, non solo il fatto che appunto non esiste un sistema informatico sicuro al 100%, nessuno vi potrà mai vendere questo, perché uno che vi vende questo a mio modo di vedere sì che arriviamo alla truffa. Sono questi due elementi, cifratura e multifactor authentication. Questi sono i due principi cardine dove io mi batto costantemente che uno dovrebbe utilizzare. La cifratura spaventa, ma la cifratura è una cretinata pazzesca. Sulle nostre macchine è facilissima, è già prevista da tutti i sistemi operativi. C'è BitLock per Windows, c'è FireVault per Mac, c'è l'altro, non mi ricordo, su Linux, ce ne sono due se ricordo bene, automaticamente attivabili. Quindi sulle nostre macchine la cifratura è una cosa, sui device mobile basta mettere il PIN e si abilita automaticamente la cifratura, fine problema non si può. Su cloud cosa possiamo mettere? Possiamo usare dei tre prodotti iniziali, di questi tre prodotti che indico, di cui due sono open source e uno è chiuso. Della Crypto, che è il successore di TrueCrypto, lì mettetevi, basta fare contenitori più piccoli e quindi potete caricare quello che volete. CryptoMat, che è un software che invece open source di cifra in locale e li mette su tutti i tipi di provider che volete, i file cifrati, potete usare quello. Io non lo uso e lo sconsiglio di usare sul mondo business, perché in questo momento non gestisce in maniera efficiente per esempio i file di Office, nel senso che se voi cifrate la cartella locale, mettete sui file con questo sistema e voi dovete modificare quel file, non ve lo permette di fare offline, ma dovete salvarlo su desktop e rimetterlo lì, quindi secondo me non è utilizzabile. Ma invece il servizio che io in cui credo molto, guardate che non c'è un euro su queste cose, soltanto per MBP, eccetera, e questa azienda tedesca ho scritto questo, sì che è un prodotto secondo me trovato, tra l'altro ha tre forme contrattuali, perché c'è una forma libera, quindi gratuita, che potete usare, e se no una forma pagamento per privati e uno per aziende business, e stiamo parlando di quello privato a pagamento sono 36 euro l'anno e quello business sono 72 euro l'anno, quindi stiamo parlando. E questo cosa fa? Indipendentemente dal sistema, dal provider, dal cloud provider che utilizzate, usate i cloud, Google Drive, Dropbox, quello che volete, cifra in automatico tutto quello che voi vedete su, ma voi ve lo già tutto l'avete cifrato anche sul vostro computer, quindi se non aprite questo software anche i vostri dati sul vostro PC sono totalmente cifrati, e quando vanno su vanno totalmente cifrati. Tra l'altro, se uno vuole utilizzare questo, utilizza altri sistemi cloud, il repository intendo, dove vengono cifrati sulle nostre macchine automatico. Se voi utilizzate per esempio un servizio di una società elettrica che si chiama Trezolit, questo vi cifra, che potete utilizzare dal mobile, da tutti i sistemi operativi, questo vi cifra sulle vostre macchine e vi mette su i dati cifrati. Tra l'altro questi sono soggetti che utilizzano server posti nell'Unione Europea, la Svizzera è un paese che tratta i dati in maniera adeguata secondo la nostra materia. la multifactor authentication. La multifactor authentication, perché non abilita la multifactor authentication? Chi l'ha abilitata sa benissimo che è una comodità pazzesca ed è una misura di sicurezza notevole. Tra l'altro, si basa appunto sul device, su uno dei device, attraverso SMS, attraverso una mail, attraverso un'app, ed è una cosa fantastica, quindi in modo tale che quando voi accedete a un cloud provider voi non dovete usare solo user ID e password, ma anche un elemento in più che è difficilmente intercettabile, perché o vi prendono fisicamente il vostro device, altrimenti non è così scontato. Tutto ciò, per arrivare alla conclusione, rappresentata questa slide, che secondo me identifica un po' il mio pensiero. Il sistema cloud è perfettamente complesso e normativa. Se usiamo un minimo di testa e dobbiamo usarlo, e non accetto il fatto che il cittadino medio è un sottosviluppato, perché se è un sottosviluppato allora voglio che è iscritto, e la prima cosa che voglio è che non possa votare, perché fino a prova contraria, se è un sottosviluppato, uno dei principi cardine è che non può neanche votare, perché se è incapace di volere non deve votare. Quindi o mi mettono questo, o se no altrimenti non può essere delegittimato il cittadino medio, che ha una sua peculiarità, una sua caratteristica di essere consa. Grazie.
Allora, prima di fare 10 minuti, non di più, 5 minuti di pausa con il giudice in camera del consiglio, ma che tu dici che si vanno a finire la camera del consiglio. C'è qualche domanda? C'è qualcuno che vuole dare dei suggerimenti? C'è qualcuno che avrebbe piacere di aiutare il giudice nell'ambito della decisione? Sì, bene. C'è una... Vi chiedo solo interventi brevi, così poi entro mezzogiorno
chiudiamo. Abbastanza bene. La mia domanda provocazione è: siamo d'accordo che non sono tutti stupidi, e siamo d'accordo che non tutti possono avere la cultura necessaria per scegliere il dettaglio della cifratura, ma l'altro compito che ha questa Corte, su cui io prego questa Corte di soffermarsi, è di capire fino a che punto il cloud provider può affermare di aver fatto tutto ciò che ha le sue possibilità per farsi comprendere dall'utilizzatore, e fino a che punto invece il cloud provider, pur sapendo, perché lui sa fare il data, che i propri clienti non hanno capito assolutamente cosa stanno facendo, sfrutta questo proprio vantaggio.
Grazie, molto utile questo suggerimento. Qualche altro suggerimento?
Allora, volevo far notare come ci sia tutta una serie di applicazioni o di utilizzazioni dove l'utente ha sostanzialmente due scelte: o non la usa del tutto, o deve sottostare a tutta una serie di condizioni che a volte non sono del tutto chiare. Leggevo per esempio di recente che uno di quegli aspirapolvere robot che girano per casa in realtà fa anche la mappatura dell'ambiente, e quindi va poi a comunicare a casa, nel cloud, come è fatta la tua abitazione. Ora, in questo caso non è detto che sia evidenziato nelle istruzioni, al momento dell'acquisto, che c'è questa funzione, e comunque l'alternativa nel momento in cui dovesse essere diffusa a tutti gli apparecchi è: o mi tengo la polvere in casa, o la spazio io, o devo sottostare per forza. Logamente tutta una serie di app che andiamo a installare magari mi chiedono l'accesso alla rubrica, alle foto, ai contatti, a questo, anche se non ne hanno una necessità intrinseca. È chiaro che se io scarico un'app per la gestione di foto, dovrò concedere l'accesso alle foto, questo è evidente.
Ma il suggerimento è?
Il suggerimento sarebbe di limitare quello che in termini pubblici si chiama principio di necessità, limitare l'accesso di questi apparecchi ai dati che sono effettivamente necessari.
Grazie. Altri suggerimenti?
Sì. Più che un suggerimento è un'osservazione, nel senso che in difesa del cloud, per esempio Gmail, come molti uomini sapranno, non è così automatico, anzi non è automatico il salvataggio delle fotografie pornografiche. Fotografie pornografiche non vengono salvate in automatico per quanto riguarda Google. so, però in un volume succede.
Quelli che io ho detto in
automatico. Vuoi ci pensa da solo?
Rileva i vestiti di tosse.
Due cose che ho pensato ascoltandovi tutti. La prima è, io credo che il processo al cloud sia il processo al cloud come è oggi, qui tocco un tema penalistico se vogliamo, cioè parlare di add-on, di creazione di aggiunte da parte dell'utente, capisco la difesa, ma è un aggiungere qualcosa rispetto a ciò che è sotto processo. Quindi inviterei, se possibile, la Corte a pensare a, giustamente, immagino l'abbia già fatto, a cos'è il cloud così com'è, così come ce lo danno. E insomma, questa insomma è la prima considerazione. La seconda è sempre, appunto, essendo un processo direi tendenzialmente penale e non civile, di valutare la richiesta media o comunque cosa si può pretendere dal cloud come oggi e non come dovrebbe essere. Questo è quello che mi hanno insegnato fin dall'inizio, cioè non dobbiamo giudicare qualcuno in quel caso specifico come dovrebbe essere, ma come si è comportato e se ha violato qualche precetto in base a come si comporta. Mi sa che ho toccato il flusso. Grazie. No.
Per quanto è che faccio giù.
Allora, visto che la storia insomma, ci ha insegnato che anche quando lo scenario sembrava molto stabile, più stabile, può comunque succedere qualcosa di imprevisto, assolutamente anche sullo scenario politico, internazionale, eccetera. Invito solo a interrogarvi cosa può voler dire, in particolare per le pubbliche amministrazioni, spogliarsi di tutte le infrastrutture, ma cosa ancora peggiore, secondo me, di tutti i know-how a controllo delle infrastrutture.
Molto interessante, bellissimo.
Aggiungo anche io una cosa.
Il cancelliere è un po' invasivo,
in realtà non tutti i dati sono uguali e spesso chi avrebbe interesse a conoscere come vengono utilizzati i dati, per esempio il cittadino, non ha questo diritto, in particolare quando degli intermediatori, mi raccontavano ieri che un tribunale utilizzava servizi cloud, prendono delle decisioni per lui, quindi c'è anche questo aspetto nel quale quello che effettivamente subisce le decisioni, in particolare della diffusione nel cloud, poi dopo non può avere accesso alla conoscenza del che questa cosa sia fatta.
Bene, allora io vedrei proprio solo il tempo di una sigaretta, ci vediamo a mezzogiorno in punto qui per la lettura del dispositivo della sentenza. La leggo in piedi perché non si fa, dovreste stare in piedi più piano, però sembra un po' che poi dovessimo essere in un'area di giustizia, sarebbe visto che la prima cosa c'è una di trasso seguenti 530,2 codice di procedura penale. Assolve per insufficienza di prove il cloud da tutti i reati ascritti perché i fatti non costituiscono reato, per aver agito l'imputato in forza di in stato di forza maggiore, articolo 45 del codice penale, con il consenso degli aventi diritto, articolo 50, nonché nell'esercizio di un diritto ex articolo 51 codice penale, accoglie la richiesta del procuratore e trasmette gli atti ad altro giudice che,
sul suggerimento del mugnaio di Potsdam, individua nel giudice di Berlino affinché valuti la sussistenza di ulteriori reati a carico soprattutto delle procure della Repubblica, delle polizie e delle varie agenzie di intelligence degli stati cosiddetti democratici in relazione alle continue ingerenze nella vita privata dei cittadini, nei domicili informatici e nella riservatezza delle comunicazioni in violazione dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché affinché valuti responsabilità a carico degli utilizzatori e in generale delle pubbliche amministrazioni per eventuali cooperazioni colpose alla compromissione della sicurezza informatica dei dati nel cyberspazio. Ordina ai gestori cloud di adeguare i propri servizi ai più alti standard disponibili allo stato dell'arte in relazione a tutti i profili indicati nei capi di imputazione. Così deciso in Venezia il 14 ottobre 2017.
Quindi molto semplicemente, visto che si spera di qui a 6 mesi di rivedersi, do appuntamento a qualche giorno del mese di maggio o giugno del 2018. Grazie di tutti.